Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ciao, vi abbraccio molto affettuosamente. Sono sempre io che sono con voi e per voi. A qualcuno di voi non piace essere ricco? Personalmente confesso che avere qualche soldo in più non mi dispiacerebbe. La ricchezza piace a tutti, questo lo sappiamo. Piace perché ci dà la possibilità di toglierci qualche sfizio in più. C'è però, e questo lo sappiamo, chi ama il denaro in sé e per sé, non per quello che può offrire. Paperon de Paperoni è un simbolo. L'immagine di tutti gli avari che accumulano denaro solo per il piacere di possederlo. Altri amano il denaro per il potere che esso può produrre. Più denaro, più potere è la loro equazione. C'è inoltre chi vede nel denaro l'unica fonte di gioia, l'unica possibilità per star bene. Qualcuno ha affermato, molto giustamente, chi pensa che con il denaro si ottiene tutto è disposto a far tutto per avere denaro. L'episodio di cui ci occuperemo oggi vede Gesù che incontra un giovane molto ricco. E questo episodio ha sicuramente degli insegnamenti non trascurabili affinché il nostro rapporto con il denaro sia quello giusto. Leggiamo l'episodio così come ce l'ha trascritto Marco al capitolo 10, versetti 17 a 27.
Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù». Gesù, guardatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio». I discepoli si stupirono di queste sue parole. E Gesù replicò loro: «Figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: «Chi dunque può essere salvato?» Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio».
Notiamo prima di tutto la domanda del giovane: «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Il giovane è sicuramente un tipo sicuro di sé. Una sicurezza che spesso è frutto dello stato sociale di una persona, è frutto, diciamolo, anche del suo conto in banca. Nei confronti del maestro ha un atteggiamento che rivela tanta buona volontà. Corre incontro a Gesù, si inginocchia davanti a lui. È da notare che tutto questo avviene nella pubblica via, sotto lo sguardo di tante persone. Il giovane non chiede nulla, ma solo ciò che lui deve fare. Considera Gesù un maestro di sapienza e nulla di più, abituato a ottenere ciò che vuole, grazie alla sua ricchezza, grazie alla sua posizione sociale. Non chiede nulla, solo un'informazione. Da Gesù vuole sapere come ottenere la vita eterna. È sicuro, il giovane, che la questione della salvezza dipende solo da ciò che lui fa, da ciò che lui può fare. Quante persone diciamolo, quante persone sono nella stessa situazione. Nel momento in cui il centro dell'attenzione siamo noi, noi e ciò che facciamo, per quanto riguarda la salvezza, sto parlando di questo, noi siamo mille miglia lontani dalla grazia di Dio e la salvezza sarà solo una chimera. Certo, saremo dei buoni religiosi e la valutazione che daremo a noi stessi sarà senz'altro un 30 e lode. Ma il nostro egocentrismo ci porterà sempre più lontani da Dio, come il giovane di cui ci stiamo occupando. Nella risposta di Gesù troviamo due elementi interessanti. Primo, nessuno è buono tranne Dio. Il termine buono, agathos, usato dal giovane, è molto raro che sia attribuito ad un uomo, sto parlando della Bibbia chiaramente, della letteratura giudaica. Dicevo che questo termine è molto raro che sia attribuito ad un uomo. Il motivo risiede nel fatto che questo appellativo di agathos, di buono, è spesso dato a Dio, leggiamo nei Salmi 118, Prima Cronache e diversi altri passi della scrittura, questo appellativo è spesso dato a Dio. È probabile che Gesù, con la sua risposta, un po' sibillina a dire il vero, volesse far riflettere il giovane sul termine usato. È come se gli avesse detto, tu, quale ebreo osservante, sai, conosci l'importanza di questo aggettivo, attribuendolo a me, è come se tu affermassi che io sia qualcosa di più di un semplice rabbi. È proprio questo che tu pensi? Poi Gesù continua. Tu sai i comandamenti, li conosci. Gesù anche con questa seconda parte della sua risposta vuole far riflettere il giovane. Il pensiero ebraico, e le parole che leggerò sono tratte proprio da uno scritto ebraico antico, dice: se tu adempi le parole della Torah per se stesse, esse saranno per te vita. Questo il giovane sicuramente lo sapeva. Quando Gesù afferma, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti, e questa frase la troviamo nel Vangelo di Matteo, non di Marco, ma è implicita anche in Marco, Gesù sa bene che l'osservanza dei comandamenti in senso totale e continuo non è possibile. Per quale motivo allora gli risponde in questo modo? Per rispondere a questa domanda dobbiamo aprire una piccola parentesi e chiederci qual è lo scopo della legge? Una domanda che lo stesso Paolo, nelle sue lettere, si è posta ripetutamente e ha risposto in questo modo, sinteticamente. Trovo questa frase di Paolo nella lettera ai Galati. Dice, così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo. Un precettore per condurci a Cristo. Che cosa significa? È una frase che sicuramente deve essere spiegata. Che cosa intendeva affermare l'Apostolo paragonando la legge a un precettore? Il termine usato, termine greco, è paedagogos, pedagogo. Per usare un termine abbastanza di moda, potremmo dire che la legge è stata la nostra tata, o bambinaia, governante, una funzione che dei tempi di Paolo era svolta soprattutto da schiavi. Nel versetto precedente Paolo aveva affermato, prima che venisse la fede, eravamo tenuti sotto la custodia della legge, in attesa della fede, che doveva essere rivelata. Questa custodia della legge non era però arcigna, dura, ma dolce, dolce e severa come quella di una tata. Era una custodia protettiva, non aveva perciò la funzione di salvare l'uomo, ma proteggerlo in vista della fede. Perché la legge non può salvare l'uomo? Ancora una volta Paolo risponde, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà, attenzione alle parole, la legge dà soltanto la conoscenza del peccato, Romani 3:20. In pratica è questo che Paolo afferma. La funzione della legge è quella di farci conoscere che siamo peccatori. Se qualche volta ci sfugge questo concetto, questa idea, la legge ce lo ricorda. Siamo dei peccatori ed è per questo motivo, perché siamo peccatori, abbiamo bisogno di un intervento di Dio. Il precettore, per rifarci appunto all'immagine usata da Paolo, aveva solo la funzione di custodire il ragazzo, di farlo camminare secondo le regole stabilite dai genitori.
Take these hands and lift them up, for I have not the strength to praise you near enough. See, I have nothing, I have nothing without you. And take my voice, pour it out, let it sing the songs of mercy I have found. For I have nothing, I have nothing without you. And all my soul,
replica del giovane. Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Egli risponde con una certa sicurezza e crediamo anche senza ipocrisia. Era convinto il giovane di ciò che stava dicendo. Da pio e osservante giudeo, aveva sicuramente osservato, secondo i parametri del tempo, i comandamenti di Dio, così come erano compresi appunto in quel tempo. Non si sta parlando certamente di perfezione, ma di una vita impostata secondo i canoni del tempo. Oggi diremo che questo giovane era un bravo ragazzo, un bravo e pio ragazzo. Egli sinceramente aveva osservato la legge alla lettera, però qualcosa gli era sfuggito. Infatti, nella seconda risposta di Gesù troviamo queste parole. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca». Con la sua replica Gesù va diritto al cuore del problema, come era uso fare. È come se egli gli avesse detto: lo so, che secondo i parametri religiosi tu hai osservato la legge. C'è qualche cosa che ti manca però. E questo non è una questione marginale, non è una questione di lana caprina. È da sottolineare la frase che precede la risposta di Gesù: l'amò. Gesù l'amò. Nel mettere a nudo il problema del giovane non c'è cattiveria da parte di Gesù, ma amore. Il maestro aveva affermato di essere come un medico in cerca di ammalati da curare, Matteo 9,12. Un buon medico non minimizza il male del suo paziente, non fa finta che non esista, sperando che il male passi da solo. La giusta cura deve essere sempre preceduta da una esatta diagnosi. Leggendo la Bibbia, che è la parola del Signore, noi spesso ci sentiamo mancanti, almeno io, a me succede questo, ci sentiamo mancanti, terribilmente mancanti, e senza questa poco piacevole diagnosi non ci sarà mai da parte nostra il desiderio di essere guariti. Se tramite queste parole che ascolti, lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore ti rivela che qualcosa manca nella tua vita, non fare finta di niente. Ti prego, non nascondere la testa sotto la sabbia sperando che il problema non esista. Affrontalo. Affrontalo, ma non da solo. Gesù dice al giovane: va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. La ricchezza era il problema del giovane. Quello che normalmente era ed è considerato un più, ossia la ricchezza, per Gesù era un meno. Non è però la ricchezza in sé, badate bene. Infatti, dopo, nel dialogo che Gesù ha avuto con i suoi discepoli, troviamo questa frase che è importante. Dice: quant'è difficile per coloro che confidano, attenzione al verbo, confidano nelle ricchezze. Il verbo confidare significa avere fede, nutrire fiducia. E questo era il vero problema del giovane, non le sue ricchezze. Egli aveva posto la sua fiducia in ciò che possedeva e vedeva nei suoi beni, la fonte del suo benessere. Egli era in quella situazione descritta da Gesù: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno o amerà l'altro, e avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6,24. Mammona è l'incarnazione della ricchezza, del denaro. Il giovane voleva dividere la sua vita tra due padroni ugualmente esigenti. Io sono sicuro, sono certo di quello che sto dicendo, che Dio non vuole la tua povertà come non vuole la mia. Però desidera che il tuo cuore sia libero di amarlo in senso totale. Infatti, l'invito che Gesù rivolge al giovane è questo: poi, prima, dopo che ti sei liberato da questa schiavitù della ricchezza, poi vieni e seguimi. Solo dopo che il nostro cuore si sarà liberato dall'amore per il denaro, potrà amare Gesù e seguirlo. Nella frase precedente troviamo scritto: e avrai un tesoro in cielo. Questo tesoro è la possibilità, la meravigliosa possibilità di essere salvati, la meravigliosa possibilità di diventare figli di Dio, di essere in grado di muoversi liberamente, senza ingombri, e metterci così al suo seguito. Posso testimoniarlo di persona. Non esiste ricchezza più grande che essere discepoli di Cristo. Lo ripeto, non esiste ricchezza più grande che essere discepoli di Cristo. Guardiamo ora l'atteggiamento del giovane, la reazione del giovane alle parole di Gesù. Ma egli era tristato, se ne andò dolente. La reazione del giovane è eloquente. Non accetta la proposta di Gesù, non ha il coraggio di lasciare ciò che ciò in cui lui aveva riposto la sua fiducia. Se ne va nella tristezza. E un altro giovane ora, prima era pieno di baldanza, era sicuro di sé, pieno di certezze, ma ora il giovane stava sicuramente meglio prima di incontrare Gesù. Stava sicuramente meglio nell'ignoranza. Ora sa, ma è triste. E in seguito sicuramente avrà maledetto mille volte l'idea di andare incontro a Gesù, a quello strano rabbi, e di porgli quella domanda così importante. La vita del giovane è cambiata in peggio dopo che ha incontrato Gesù, perché ha saputo, ma non è riuscito a far suo questo insegnamento. Alla fine, per concludere, guardiamo la reazione che Gesù, il dialogo, scusate, che Gesù ha avuto con i discepoli. Il discorso di Gesù ha suscitato lo stupore dei discepoli. Essi non potevano non meravigliarsi di quanto stava succedendo, perché avevano di fronte un giovane pio ebreo, un giovane ossequioso nei confronti del rabbi, del maestro, di Gesù, un modello per tanti. Constatare che tutto questo non è sufficiente. Constatare che questo non accontenta Gesù. Constatare che basta un legame un po' troppo forte con il denaro per far scoppiare tanta religiosità come una bolla di sapone. Tutto questo era per loro un'assoluta novità. Qualcosa che andava al di là della loro logica. Sentire dalla bocca del maestro queste parole che difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio, mentre hanno sempre creduto che il benessere materiale è un dono di Dio, tutto questo li destabilizza, fa crollare alcune certezze e si sono costretti a ragionare con una diversa logica. Gesù rincara la dose e usa un'iperbole. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. La frase suscita un maggiore stupore e un'altra domanda. Chi dunque può essere salvato? Noi forse ci aspetteremo una risposta di questo tipo. I poveri saranno salvati! Ma non è così! La risposta di Gesù è questa. Né i ricchi né i poveri saranno salvati, ma solo coloro che, ricchi o poveri, ameranno Dio più di ogni altra cosa. E con questo vi saluto, con questo vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima volta.